Oggi vi dovrei parlare di conflitti di attribuzione, ve ne parlerò dopo, ma prima, anche per completare la lezione di ieri che era un po' frettolosa, vorrei portarvi un caso pratico su cui potete riflettere per riuscire a capire i meccanismi della giurisprudenza. Vi porto un caso di enorme importanza, è il cosiddetto danno biologico. Il danno biologico sorge per questo problema. 2043 è la norma sulla responsabilità civile, 2043 del codice civile, e responsabilità civile extracontrattuale, responsabilità aquiliana per usare le categorie romaniste. Dice 2043, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questa è una delle norme chiave del codice civile, e ne sentirete parlare in lungo e largo, è il principio in base al quale voi siete tutti assicurati in quanto possessori di una macchina o guidatori della macchina per la RC auto, responsabilità civile auto, è esattamente questo problema qui. Cozzate contro un'altra macchina, dovete pagare il danno, avete provocato un danno ingiusto. Dopodiché la macchina viene portata dal carrozziere, il carrozziere la guarda, la soppesa, il danno è di 5 euro, lui dice 500, poi dite ma facciamo 1000, 1000, e all'assicurazione viene posto questa bella proposta. E l'idea è che viene risarcito il danno. Se voi ammazzate una persona, come si fa a calcolare il danno della persona? Ci sono delle tabelle. Allora, che cosa faceva lui? Lui faceva il fisico nucleare. Accidenti, costa tanto un fisico nucleare. E quanti anni aveva? Aveva 40 anni, 5 lauree, 6 PhD e pagate. Se lui invece era figlio di un contadin qualsiasi, aveva 2 anni, la sua speranza in quanto figlio di contadino è fare il contadino. E a 2 anni c'è tutta una probabilità di morire prima, per cui diciamo 10.000 euro, è generosa come offerta. Capite, questo è il sistema, c'è stato uno scandalo qualche anno fa, proprio del figlio di un contadino del modenese ammazzato per un incidente della strada, gli hanno dato 3 milioni di lire. Perché viene valutato in base al valore economico. Bello, no? E c'è un contemperamento che il 2059, altro pilastro della responsabilità civile, che dice il danno non patrimoniale deve essere esercito solo nei casi determinati dalla legge. E questo è detto come una riserva di legge, cioè è la legge a dire per questo danno c'è anche un risarcimento del danno non patrimoniale. Questa è la situazione. Su questa situazione ci sono stati alcuni giudici civili che hanno lavorato in maniera piuttosto innovativa, in particolare il Tribunale di Genova. E il Tribunale di Genova un bel giorno arriva alla Corte Costituzionale. Nel procedimento tra Repetto Giuseppe e azienda municipalizzata trasporti, allora non c'era ancora la legge sulla privacy, per cui noi leggendo le sentenze sappiamo tutto delle persone, anche chi era che batteva la strada, come si chiamava suo figlio e così via, molto, molto carino, molto, molto bello, molto fair. Nel corso di un giudizio civile vertendo tra Repetto Giuseppe e l'azienda municipalizzata trasporti di Genova ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal primo a seguito di un incidente stradale, il tribunale solleva una questione. Allora, voi vedete qui la classica origine concreta è minima. Io non so che danno abbia subito Repetto, non lo sappiamo dagli atti di causa della Corte, ma è un incidente stradale, si sarà rotto le gambe, gli sarà cascata la dentiera, non lo sappiamo. Non sappiamo se Repetto fosse un fisico nucleare con 14 PhD e se avesse un avvocato particolarmente fulgido. Poteva essere anche un po' disgraziato qualsiasi che vuole avere i suoi danni. causa quindi tendenzialmente minima, non stiamo parlando di un oggetto importante, no? Economicamente rilevante. Arriva la Corte e perché il Tribunale di Genova solleva un'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 2059 nella parte in cui prevede che il cosiddetto danno biologico, inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto costituzionalmente garantito alla tutela della salute, sia risarcibile soltanto in conseguenza di un reato. Perché la 2059 rimanda alla legge? La legge è essenzialmente data dagli articoli dei codici penali 185, 187 e 189 del codice penale, dove collegano il risarcimento del danno biologico, sì, morale, lo chiamano danno non patrimoniale, a un reato. Ora, l'azienda dei trasporti non aveva compiuto un reato, aveva messo sotto un pedone probabilmente, o questo era cascato, le porte si sono aperte improvvisamente, sono le solite stupidaggini che succedono sui filobus. E quindi non era coperto dal 2059, perché è un normale incidente stradale, responsabilità esclusivamente civile, il 2059 rinvia la legge, non c'è una legge che prevede un risarcimento del danno non patrimoniale in caso di incidenti stradali e quindi il giudice solleva una questione di legittimità dicendo è previsto che ci sia scatti il 2059 soltanto in conseguenza di un reato, il che significa che noi ci troviamo di fronte a un bene della vita costituzionalmente protetto, che è il diritto alla salute, non risarcibile. Questa è la finezza della Costituzione. Io attacco la legittimità costituzionale di un articolo del Codice Civile perché prevedendo che il risarcimento del danno non patrimoniale sia soltanto conseguenza di reato, non consente negli altri casi di proteggere il danno alla salute. Cosa vuol dire il danno alla salute? Il danno, per esempio, che io sono una mamma, attraverso la strada arriva il solito cretino col SUV, uccide mio figlio me lo liquidano a peso. Cosa faceva lei? Battevo la strada, quanto guadagnava? Suo figlio è maschio, per cui non poteva battere la strada, forse sì, però. Insomma, mi liquidavano 5 milioni, delle vecchie lire, e a questo punto io però mi prendevo un coccolone, avevo esaurimento nervoso, cadevo in depressione, mi cadevano i capelli, infatti potrei chiedere danno biologico, non so a chi, ma comunque, e così via. Questi danni sono danni alla sfera della salute. Se io in conseguenza di quel fatto mi prendo un infarto e sto malissimo, chi mi paga questo danno? È in rapporto di causalità? C'è una connessione causa-effetto? Se io dimostro che c'è una connessione causa-effetto per cui il danno alla salute deriva dall'avvenimento, dall'accadimento, quel danno mi è stato provocato da quel accadimento. Però non c'è la possibilità di esercirlo, perché il 2059 prevede solo il reato. O Tizio ha commesso un reato, oppure io non sono risarcito. Per questo Tizio con il SUV ha commesso un reato, io sono risarcito. Ma l'autobus che manovra, mi butta sotto, mi uccide mio figlio, non commette un reato. Non è detto che commetta il reato. Può essere un evento. Può essere un evento che comporta responsabilità civile e non responsabilità penale. Questo è il caso che arriva alla Corte e voi capite che un caso che parte dal signor Repetto, per cui un processo minimo, posso anche dire se il signor Repetto si è costituito in giudizio, visto la costituzione dell'azienda municipalizzata, il signor Repetto non si è neanche costituito in giudizio, non teneva dineros, e si è costituita la municipalizzata, tanto quella è un'azienda pubblica, per cui che gli frega. E questo caso minimo va a toccare un problema enorme, come vedremo, perché la Corte Costituzionale, se gli riconosce l'estensione della responsabilità per danno biologico fuori dalla fattispecie di reato, questo significa per le sole compagnie di assicurazione moltiplicare per X i loro risarcimenti. In forza di una sentenza in cui le compagnie di assicurazione non possono essere presenti perché non sono parte nel processo principale. Stupidamente, perché forse l'assicurazione della municipalizzata poteva costituirsi in giudizio. Non l'ha fatto. Ma il riflesso di questa sentenza può prodursi erga omnes, deve prodursi erga omnes, e quindi con delle conseguenze per tutti i soggetti e per tutti i casi di responsabilità. Però, ed è questo il motivo per cui vi porto questa sentenza, la Corte non risponde con una sentenza di accoglimento, ma risponde con una sentenza interpretativa di rigetto. Vi risparmio la lunga motivazione, arriviamo all'ultimo punto della motivazione, quello in cui si spiega perché c'è quel dispositivo. 22esimo punto della motivazione. Tutto quanto innanzi rilevato chiarisce che, pur partendo da diverse interpretazioni dell'articolo 2043, responsabilità aquiliane, la giurisprudenza e la dottrina, nell'assoluta maggioranza, non soltanto ritengono il danno biologico compreso e disciplinato nel predetto articolo, ma indicano in quest'ultimo la disposizione di carattere generale che consente la risarcibilità senza alcuna limitazione del precitato danno. Non v'è dubbio pertanto che i risultati ai quali pervengono le prevalenti giurisprudenza e dottrine, dalle pur diverse interpretazioni dell'articolo 2043, coincidono. Non v'è dubbio pertanto che esiste in materia un diritto vivente al quale questa Corte si richiama. La Corte dice al Tribunale di Genova, guarda, tu questo risultato lo potevi ottenere in via di interpretazione, perché c'è un diritto vivente formatosi. Poiché le ordinanze di emissione chiedono la dichiarazione di legittimità costituzionale del 2059, nella parte in cui prevede la accessibilità del danno bla bla bla, poiché qui si è preso atto del diritto vivente, poiché lo stesso diritto vivente individua nel 2043 in relazione all'articolo 32 la disposizione che disciplina la risarcibilità per sé in ogni caso del danno biologico, mentre va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale così come prospettata, va dato atto che il combinato disposto degli articoli 32 e 2043 consente la risarcibilità in ogni caso del danno biologico. E questo lo tiene in via di interpretazione. E infatti il dispositivo che cosa dice? Riuniti i giudizi bla bla bla, dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la questione di legittimità costituzionale. Vedete, è abbastanza chiaro il discorso. Il discorso è, tu mi chiedi di dichiarare illegittima una norma del codice civile nella parte in cui non prevede la risarcibilità del danno biologico. Quindi mi stai chiedendo una sentenza additiva di prestazione. Se la Corte avesse seguito l'indicazione del giudice, avrebbe pronunciato una sentenza che avrebbe potuto dire: dichiaro illegittimo l'articolo 2059 nella parte in cui non prevede la risarcibilità del danno alla salute, in violazione di conseguenza dell'articolo 32 della Costituzione che riconosce il diritto alla salute. Chiaro? Ma la Corte dice c'è un diritto vivente e quindi io ti do un'interpretativa di rigetto rimandandoti all'interpretazione di cui motivazione. La motivazione dice questo è un risultato che tu puoi raggiungere e lo puoi raggiungere con i mezzi di interpretazione. Da questo punto di vista la Corte avrebbe potuto anche dichiarare la questione inammissibile. E vedete che c'è un strano fenomeno che è interessante e curioso, l'equivalenza delle formule. Mettetevi nei panni dell'avvocato del signor Repetto, che riassume il giudizio e si trova di fronte a una sentenza che dichiara l'illegittimità additiva del 2059, b, questa sentenza che dichiara rigetta la questione in senso di cui è motivazione, c, un'ordinanza che dichiara inammissibile, un'ordinanza addirittura, che dichiara inammissibile la questione perché il giudice non ha tentato l'interpretazione adeguata alla Costituzione. Dal punto di vista mio di avvocato, le tre strade sono sostanzialmente equivalenti. Il mio unico problema è se il giudice capisce qualcosa di diritto oppure no. Perché se capisce qualcosa di diritto si rende conto che le tre strade sono equivalenti. Se non capisce tanto di diritto, come spesso capita, può succedere che lui dice ma questa non è una sentenza di accoglimento, per cui io potrei anche non tenere conto. Come non tieni conto? Hai sollevato il dubbio, la Corte ti dice che l'interpretazione è quella, segui quell'interpretazione. Vedete, dal punto di vista pratico è una sfumatura. È una sfumatura, ma le tre sentenze sostanzialmente si equivalgono. La cosa ha avuto un seguito enorme, anzi enormissimo, non finisce più di aver seguito. Pensate a tutta una serie di legislazioni sul risarcimento, per esempio, degli infortuni sul lavoro. È successo, è andato alla Corte perché la legge non prevedeva il risarcimento per danno biologico. La Corte in un primo tempo ha risposto: è una questione che compete al legislatore regolare questa materia perché è troppo complessa, io non posso con una sentenza cambiare tutti i meccanismi legislativi, e ha fatto un'ordinanza di inammissibilità con un monito. Tipico della giurisprudenza degli anni 70-80, quando la Corte credeva ancora che servisse a qualcosa. Moniti. Addirittura la Corte diceva, mi ricordo, sulla questione del gratuito patrocinio. Sulla questione del gratuito patrocinio, la Corte ha fatto una serie di sentenze dicendo sempre più violentemente la legislazione italiana è insufficiente, è disgustosa, è schifosa, è palesemente inadeguata all'obiettivo costituzionale, ma io non la posso dichiarare legittima, perché come dicevo ieri, se dichiaro illegittimo la legge sul gratuito patrocinio, l'unico risultato che ho è che non c'è più neanche quello che viene dato oggi. È arrivata a dire in una sentenza, questa è l'ultima volta in cui la fate franca. Non l'ha detto proprio così, ma l'ha detto, la prossima, la situazione è talmente grave che nella prossima occasione non potrò non dichiarare illegittima la legge. Come dire, monito ripetuto, addirittura la minaccia di sanzione, addirittura è arrivata a dichiarare sostanzialmente l'illegittimità di una legge, ma rinviando di una puntata. Sulla questione della RAI ha anche avuto delle sentenze del genere, proprio per non far crollare tutto il sistema. Moniti sostenuti da un vero proprio preavviso che ovviamente crea un grosso imbarazzo nel punto di vista degli operatori giuridici. Perché voi siete in quel processo, andate alla Corte, la Corte dice è uno scandalo, e la prossima volta dichiarerò illegittimo, tanto voi che cosa avete ottenuto? Niente. Quello che viene dopo potrà usare la minaccia, ma voi tornate a casa mazziati, se non necessariamente anche cornuti. Per cui vedete la difficoltà. E la Corte ogni volta cerca qualche soluzione. Di recente ha raggiunto la soluzione delle cosiddette additive di principio, che sono interessanti, ma sono anche un po' sconvolgenti, creano anche dei grossi problemi dal punto di vista delle applicazioni. Cioè arriva la Corte, che insomma vi metto in rete qualche esempio, non me lo sono con me, non mi ricordo la giurisprudenza della Corte a memoria, per mia fortuna, è arrivata a dire la legge è illegittima, e quindi io vi do un dispositivo di addizione, ma senza precisare i termini di questa addizione. Cioè io vi riconosco un principio generale, sta a voi giudici trovare gli strumenti per raggiungerlo. Il che ovviamente getta la palla nel campo del giudice, il quale deve, con la parte di fronte, dirgli beh, io ho questa sentenza, avete avuto ragione, però adesso vediamo quali strumenti. E non sempre i giudici hanno gli strumenti, ovviamente, essendo giudici non legislatori. Questi sono, come dire, spesso semplicemente dei moniti rinforzati da una dichiarazione di legittimità. Ma una dichiarazione di legittimità che molte volte non ha la strumentazione disponibile, con di conseguenza dei giudici che si comportano in maniera molto diversa. Se trovo l'appunto che avevo, perché risale a circa un anno fa, mi pare di ricordare che ho fatto una conferenza su questo, vi do anche una traccia di alcuni casi, perché è interessante vedere poi come il riflesso. Notate che la Corte ha questa stranissima posizione, anche un po' imbarazzante, di non essere mai consapevole, non avere mai non la consapevolezza, ma la conoscenza delle conseguenze delle sue sentenze. Le conseguenze economiche sono il fattore più evidente e anche il più semplice. Di fronte alla contestazione che è stata fatta alla Corte di fare sentenze che costano e prive di copertura finanziaria, la Corte ha risposto con una sentenza e una norma organizzativa. La sentenza ha detto, mi dispiace, ma il principio di pareggio di bilancio è un principio costituzionale come qualsiasi altro, per cui si bilancia e può anche essere che ceda di fronte ai diritti fondamentali. Nello scontro tra il pareggio di bilancio e la tutela del diritto fondamentale, può essere che prevalga la tutela del diritto fondamentale. Pazienza. Dopodiché ha organizzato un ufficio all'interno della Corte che ha il compito di prevedere i costi delle sentenze. Quando la Corte va a toccare meccanismi che hanno come oggetto prestazioni pubbliche e capisce che una sentenza può avere dei riflessi sull'allargamento delle prestazioni pubbliche, c'è un ufficio che va a valutare quanto costa. E lo valuta naturalmente chiedendo dati al Ministero, eccetera. Tutto questo è ufficio, non è sentenza, non ha traccia nella sentenza. Ma vi dà l'idea di come la Corte, giudicando sulla legittimità, che è un giudizio del tutto astratto, cerca di essere consapevole delle conseguenze concrete. Perché non sono indifferenti, no? Non sono indifferenti, perché se io riconosco 10 euro in più a tutti i pensionati italiani, quella cifra da qualche parte va presa. E se me la prendo dalla sanità, non ho che raggiunto un miglioramento delle prestazioni pubbliche, no? Bisogna essere consapevoli anche degli effetti. Però questo è il meno. Questo è quello che invece la Corte non ha, non può avere, nessun ufficio le può dare, è la consapevolezza sugli effetti a valle delle proprie sentenze, cioè come le sentenze vengono applicate dai giudici. Non è il caso che la Corte ha promosso un'interessantissima ricerca, poi condotta da una mia collega che si è occupata da sempre di questi argomenti, Elisabetta Lamarck, una ricerca sulla applicazione delle sentenze interpretative della Corte stessa. E uno dei pilastri era proprio questo del danno biologico. Perché l'applicazione che c'è stata della legge sul danno biologico è sconsiderata. Vi porto due casi che mi ricordo, ma stiamo parlando di giudici di pace, cioè di un livello di giudice che dovrebbe avere delle competenze tecniche, ma vi assicuro che, insomma, diciamo un pezzo di società che cerca di amministrare la giustizia sotto l'albero, guardando più all'albero che al codice. Ricordo un giudice di Macerata, il caso era questo, la polizia insegue il ladro in macchina, il ladro sbanda e finisce contro un'altra macchina, viene arrestato. Problema, chi paga il danno del povero privato danneggiato, visto che il ladro rubava per fame e non aveva beni, la macchina era rubata e quindi il danneggiato non poteva soddisfare la sua pretesa di risarcimento sul ladro. E allora il giudice ha detto, vabbè, ma il ladro scappava violando le regole del codice della strada perché è inseguito e quindi la polizia che lo inseguiva era il motivo per cui lui correva. E quindi è corresponsabile. e ha condannato la polizia al risarcimento del danno. Capite? Dal punto di vista equitativo non fa una piega, no? Quello dormiva a casa sua, la macchina era in sosta regolare e la mattina si sveglia e la trova sfondata. Perché? Perché la polizia inseguiva un ladro, il racconto è questo. Però dal punto di vista giuridico diciamo che ha qualche falla. E allora di falla in falla siamo arrivati al caso, per esempio, di un risarcimento del danno biologico per ritardo di consegna del bagaglio alla sposina che è andata alle Maldive o alle Seychelles in viaggio di nozze, ma ha ricevuto il suo bagaglio con una settimana di ritardo. E il giudice l'ha giustificato dicendo che questo ha in giorni di particolare importanza per la vita della sposina stessa, e tanto spesso il matrimonio dura solo il tempo del viaggio di nozze per il ritorno di Colombia, tanto vale sposarsi un'altra volta, e non aveva potuto esplicare appieno la sua personalità, in quanto gli mancava il suo bagaglio. Capite? Cosa? A questo punto è arrivato, ma il ragionamento è stato questo. Se il 2059 mi rinvia la legge, se la Corte mi dice la legge non è soltanto la legge ordinaria, ma è anche la Costituzione, l'articolo 32, se nella Costituzione c'è anche l'articolo 2 che tutela i diritti fondamentali e la dignità umana, cioè due categorie assolutamente sfumanti nel nulla, io posso valutare liberamente tutto ciò che danneggia la persona. L'altro caso, ancora più interessante perché è un po' hard, è muore un tizio, risarcimento ai due fratelli, fratello e sorella, danno biologico, danno biologico, no? Però è stato risarcito in maniera diversa, è stato dato un risarcimento molto più forte alla sorella perché la sorella aveva un rapporto incestuoso con il fratello morto. Interessante, no? Interessante. Voi capite che da questo punto di vista, se voi andate a scartabellare nella giurisprudenza dei giudici, tendenzialmente sono giudici di pace perché sono anche spesso di piccoli importi, non in questo caso però, trovate delle applicazioni assurde. Infatti adesso c'è stata una fortissima stretta sul danno biologico, cioè l'interpretazione della Corte, sia da parte della Corte sia da parte della Cassazione, ha riportato il risarcimento a un sistema che non è proprio tabellare, ma quasi. Bene. Qui che cosa me l'ha portato? Basta.